Quarto giorno, speciale elezioni di Alessio Maurizi.
Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa.
È un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche. La distanza con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni si restringe, questo era uno dei nostri obiettivi. La campagna palmo a palmo fatta su tutto il territorio con 123 tappe attraverso il paese e soprattutto una squadra forte e plurale hanno premiato.
Abbiamo visto le proiezioni sin qui, prendiamo atto del risultato e senza girarci intorno riconosciamo che è un risultato sicuramente deludente, molto deludente rispetto a quello che è la valutazione, diciamo, del punteggio politico nazionale. Potevamo sicuramente far meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile.
E allora buongiorno a tutti, effetto giorno speciale elezioni, ben ritrovati da Alessio Maurizi e anche da Alessandro Schirano, Claudia Schiattone, Valeria Bernardi in regia. Staremo insieme fino alle 14, collegamenti dalle capitali europee, dalle sedi dei partiti dove si stanno organizzando le conferenze stampa, politici, commentatori. 800 24 00 24 con parsimonia anche magari qualche vostro intervento al numero verde e poi come sempre anche 349 238 6666 per commentare tutte le notizie. Allora, che dire, il terremoto c'è stato ma non c'è stato. C'è stato in Francia e Germania, dove la destra effettivamente è avanzata, il partito di Marine Le Pen diventa il primo partito per la prima volta in Francia e l'AFD, il partito dell'estrema destra tedesca, sale molto e diventa il secondo partito dopo i popolari, scavalcando la SPD, il partito di governo. Poco fa la prima dichiarazione di Olaf Scholz: neanche per un secondo abbiamo pensato ad nuove elezioni in Germania, ha detto un portavoce, perché invece poche ore prima a Parigi, lo sapete com'è andata, a urne quasi ancora non chiuse, sicuramente non chiuse in tutti i paesi europei, Macron ha mandato tutti al voto il 30 giugno. Per quanto riguarda i risultati italiani, avete sentito le voci, soddisfatta quella di Giorgia Meloni, molto soddisfatta anche quella di Elly Schlein, perché comunque il Partito Democratico sale di 5 punti rispetto alle politiche, il partito di Giorgia Meloni col 28,8% raggiunge un risultato che è sopra l'asticella e quindi il partito di Giorgia Meloni è l'unico forse partito di governo in Europa che ha un risultato positivo, perché molti partiti di governo invece, quasi tutti, sono stati penalizzati. La delusione di Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle, ne parleremo più avanti piano piano di tutti questi argomenti. Intanto il primo ospite che ci ha raggiunto è lui, è Lorenzo Pregliasco di Utrend. Buongiorno, benvenuto Pregliasco.
Buongiorno.
Allora, insomma, prima di tutto partirei dalla fotografia, diciamo, europea. La coalizione uscente, mi sembra, insomma, i dati non credo che siano ancora, diciamo, possibile dare dei dati definitivi. Stanno ballando però di pochissimo. Siamo oltre i 400 seggi, mi pare di poco. La maggioranza è 360. Partiamo da questa fotografia, Pregliasco.
Sì, è ormai, diciamo, il quadro a livello europeo è abbastanza definito. Diciamo, ci sono naturalmente alcune oscillazioni che possono ancora verificarsi, però la panoramica ormai è chiara. C'è da dire che se si guarda quello che ci si aspettava nel prevoto, quindi le settimane scorse, alla fine la fotografia del Parlamento europeo che si insedierà a breve è molto simile a quella che ci si attendeva. È vero che c'è stato un dato eclatante in Francia, ma eclatante soprattutto se non si avevano presenti i sondaggi e le aspettative sulla Francia, perché in realtà è esattamente quello che ci si attendeva. E soprattutto a livello complessivo, se uno guarda i gruppi, vede che ECR e ID, quindi i gruppi conservatori e Identità e Democrazia, alla fine crescono, ma non crescono moltissimo, crescono forse persino un po' meno di quello che ci si attendeva. Dunque,
9 seggi
nel complesso
PD e 4 seggi i conservatori, quelli dove ci sta, esatto, Giorgia Meloni, che non è esatto, tantissimo, cioè non cambierà gli equilibri del Parlamento. Queste destre, fra l'altro, al momento sembrano anche lontane, soprattutto ID, dal poter, diciamo, poi condizionare gli equilibri. Il partito di ECR con Meloni non si sa ancora, naturalmente, no, però per ora sembrano fuori dai giochi.
O comunque, diciamo, potranno avere senz'altro un impatto indiretto, un impatto anche, no, di pressione da fuori sul PPE, ad esempio. Però ecco, mi sembra che alla fine la fotografia del voto a livello europeo sia molto vicina a quella che ci si attendeva, e quindi non c'è un dato travolgente delle destre, c'è una crescita ma non uno stravolgimento degli equilibri e dei rapporti di forza.
Lorenzo Pregliasco, una cosa gliela voglio chiedere anche per quanto riguarda l'affluenza, perché mi sembra di poter dire che il dato italiano basso, per la prima volta in un'elezione in Italia si scende sotto il 50, è un po' in controtendenza con il resto dell'Europa, perché la media europea, mi pare di aver trovato un dato, siamo al 51, che sarebbe superiore al dato delle scorse europee, che era già alto, sbaglio?
Sì, la tendenza italiana effettivamente non è convergente con quella europea, anzi a livello europeo c'è stata una risalita in queste ultime, ma anche nelle precedenti elezioni, mentre in Italia la curva è in calo pressoché costante dal 1979, no? Quando c'è stata la prima elezione europea, lì voto più dell'80% degli aventi diritto, e quindi non dobbiamo pensare che il calo di partecipazione che vediamo in Italia sia la regola anche nel resto d'Europa, perché così non è. Detto questo, 51% a livello europeo vuol dire che sostanzialmente in Italia l'affluenza è stata molto molto simile alla media registrata negli altri paesi.
Lorenzo Pregliasco di Utrend, grazie, buon lavoro.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin.
Allora andiamo subito a Parigi con il nostro Daniele Ceccarelli. Queste le parole ieri sera. Che ora era, Danilo, quando Macron, prima che fossero chiusi diciamo i seggi, almeno in Italia, che poi eravamo gli ultimi a chiuderlo, insomma, si stava ancora votando.
Sì, buongiorno. Beh, l'annuncio è arrivato all'incirca una mezz'ora dopo le prime stime elettorali. In Francia i seggi hanno chiuso prima dell'Italia.
Sì, certo, in Francia erano chiusi, naturalmente, sennò sarebbe stato proprio un colpo alla democrazia. Non erano chiusi negli altri paesi europei. Insomma, è stato già un po' commentata, no, questa decisione di andare al voto. Chi parla di una scelta cinica, facciamo andare su Le Pen 3 anni prima delle presidenziali in modo che si sgonfi questa onda in vista delle presidenziali. Chi invece magari immagina una scelta corretta di fronte a un esito così terremotante, diciamo, per usare un'espressione non bellissima, del voto. Danilo.
Sì, esattamente, anche perché l'annuncio di Macron è arrivato totalmente a sorpresa. Ricordo che il presidente non aveva previsto un discorso alla nazione, l'Eliseo lo ha annunciato subito dopo l'annuncio delle prime stime, delle prime proiezioni. Le reazioni sono state diverse. La sinistra ha accusato Macron di spianare la strada al potere all'estrema destra e promette, come ogni elezione, il barrage, lo sbarramento contro l'estrema destra. Questo pomeriggio dovrebbero riunirsi i leader dei principali partiti di sinistra, che in questo periodo sono particolarmente divisi e lontani tra loro. Poi c'è ovviamente chi giustamente osserva, sottolinea questo aspetto cinico di Macron. Perché? Perché a queste elezioni legislative potrebbero portare ad una nuova coabitazione di governo, perché se la Rassemblement National di Marine Le Pen dovesse arrivare in testa, risultato tra l'altro che non è assolutamente scontato. Macron potrebbe nominare come primo ministro un esponente appunto dell'Assemblea Nazionale, che a quel punto dovrebbe essere proprio Jordan Bardella, il braccio destro di Le Pen, che in queste ultime europee ha ottenuto un successo clamoroso con più del 31% dei voti. Ecco, appunto, come giustamente dicevi tu, Macron metterebbe alla prova il Rassemblement National in vista delle presidenziali del 2027, dove ricordo che il presidente in carica non potrà più presentarsi perché ha già fatto due mandati. Sarebbe un po' uno stress test che potrebbe togliere un po' di credibilità ai lepenisti. E ricordo che le date annunciate ieri da Macron sono quelle del 30 giugno e del 7 ottobre, proprio a ridosso delle Olimpiadi che arriveranno il 26 luglio.
Cioè un bel periodo, insomma, per la Francia, non ci si annoierà. Grazie Danilo Ceccarelli. Si voterà anche, tra l'altro, pochi giorni più tardi in Gran Bretagna, che non c'entra più nulla con l'Unione Europea, ma insomma il 4 luglio anche lì la forza di governo uscente, i conservatori, vanno alle elezioni sapendo di avere lo sfavore dei sondaggi, sono in testa dei laburisti, così come in testa Le Pen rispetto a Macron. L'effetto penalizzazione in questo voto europeo dei partiti che erano al governo lo si ritrova in tanti altri paesi. Cercheremo in questo speciale di stare un po' a cavallo tra risultati europei e risultati italiani. Parlando di quelli europei, in Spagna per esempio vince il Partito Popolare, che supera i socialisti al governo di Sanchez, terza forza tra l'altro l'estrema destra di Vox. In Polonia invece il Partito Europeista di Tusk sconfigge la destra del PiS, il Partito Diritto e Giustizia. In Olanda c'è un altro ribaltone, vince l'alleanza laburisti verdi di Timmermans davanti all'estrema destra, che però si appresta intanto a formare il governo nazionale dopo le elezioni nazionali che pochi mesi fa hanno dato la maggioranza appunto all'estrema destra. Ancora per dire, in Ungheria il partito di Orban, Fidesz, si conferma la prima forza, ma ottiene un risultato negativo perché è il peggior risultato delle ultime 5 elezioni. Quindi l'effetto, diciamo, di penalizzazione dei partiti di governo che non c'è stato in Italia e che abbiamo già detto è motivo di grande soddisfazione per Giorgia Meloni e anche, immagino, per Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, cosa si può aggiungere? Cosa potete aggiungere? No, sicuramente è molto da aggiungere, però su questo risultato che insomma vede Fratelli d'Italia, tra l'altro anche a livello di partiti, adesso non ho qua davanti a me la scheda, ma nel prossimo Parlamento europeo Fratelli d'Italia dovrebbe essere uno dei primi, glielo dico subito, il terzo, credo, dopo Rassemblement National e la CDU-CSU, con 24, questa è stima dell'ISPI, con 24 europarlamentari. Sareste il terzo partito, parlo proprio, no? Malan, prego.
Bene, bene, se pensiamo che 5 anni fa Fratelli d'Italia aveva avuto soltanto 6 eletti al Parlamento europeo, una moltiplicazione per 4, e forse potrebbe scattare il 25esimo secondo i miei calcoli, ma ora attendiamo i risultati definitivi. E soprattutto la cosa significativa, venendo dopo un anno e mezzo abbondante, sono 19 mesi di governo in un periodo estremamente difficile sotto ogni punto di vista, per cui vedere che gli elettori confermano la loro fiducia ed anzi la rafforzano, e non soltanto a Fratelli d'Italia ma a tutti e tre i partiti della coalizione, esattamente come Giorgia Meloni aveva auspicato quando molti mesi fa si era iniziato a parlare di elezioni europee, è sicuramente estremamente significativo. Vediamo che negli altri grandi stati europei i partiti di governo sono in grave difficoltà, in Francia è una disfatta, in Germania è una disfatta, anche in Spagna i socialisti sono battuti dall'opposizione, sono battuti dal Partito Popolare che è all'opposizione, per cui l'Italia ha anche, diciamo, un po' segnato la strada, no? Ha dato la speranza di un'alternativa.
Senta, io però voglio, diciamo, trovare il punto negativo di questo risultato di Fratelli d'Italia, e glielo dico subito. In termini di voti assoluti avete, diciamo, siete andati se non sbaglio siete andati sopra aspetti, adesso non ho il dato. Il Partito Democratico è andato sopra il risultato in termini di voti assoluti ottenuti alle politiche. Un dato molto positivo, anche quello di Alleanza Verdi Sinistra, che ha quasi raddoppiato i voti in termini assoluti, no? Che aveva. Quindi è un'indicazione un po' di come si sposta il voto. Fratelli d'Italia è soddisfatto dei numeri assoluti, perché si è votato sotto il 50%. Quindi, oltre alle percentuali, dobbiamo guardare anche i numeri assoluti.
A noi ovviamente piacerebbe vincere anche il Gran Premio della Montagna e il Gran Premio e la classifica a punti.
Però restate umili, restate umili, come si dice.
No, poi ci piacerebbe. Indubbiamente c'è stato un astensionismo in aumento. Noi abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per sottolineare l'importanza di questo appuntamento, e credo che molti abbiano anche percepito l'importanza di venire e votare contro di noi, no? Si leggeva in giro, no? Queste cose importanti, fermare la destra e così via, per cui sicuramente noi abbiamo fatto il possibile per suscitare l'attenzione degli elettori. Ovviamente l'obiettivo nostro era di farli venire a votare per noi. Molti hanno deciso di fare una scelta diversa, una scelta che rispettiamo, anche se la riteniamo sbagliata. Questo fa sì che ovviamente i partiti che sono cresciuti moltissimo, come Verdi e Sinistra, e come, o comunque molto come il Partito Democratico, hanno, come vi diceva lei, ha guadagnato anche in termini di voti. Però intanto noi siamo il primo partito, una coalizione che aumenta il suo consenso notevolmente rispetto alle politiche, è un incoraggiamento ad andare avanti. E adesso abbiamo anche il risultato delle preferenze, dove Giorgia Meloni si avvicina
2,5 milioni
al record di Silvio Berlusconi.
Senta Malanno, un'ultima cosa gliela voglio chiedere velocissimamente, però il fatto che Forza Italia superi la Lega, con l'aiuto Forza Italia di noi moderati, va detto, però insomma che c'è questo sorpasso, è inevitabile la domanda: potrà dare adito a qualche riequilibrio? Si parlerà di rimpasto, rimpastino, aggiustamento, aggiustamentino?
Guardi, il partito che guadagna di più rispetto alle elezioni politiche è Fratelli d'Italia, e non abbiamo alcuna intenzione di chiedere riassetti, rimpasti, rimpastini. Non credo che lo faranno neppure gli altri, perché la forza del governo è basata sul voto del settembre 2022, che è stato quello che è stato. Tutti i partiti della coalizione sono rappresentati in modo importante al governo. Se poi ci saranno delle richieste, verranno esaminate, ma tendenzialmente non è certamente la nostra intenzione.
E va bene, io ringrazio Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Non si può escludere che tra qualche giorno, tra qualche settimana, magari in estate, complice magari qualche decreto, qualche legge che faccia discutere, non si parli di questo, possibilità di questo riequilibrio, perché il sorpasso interno effettivamente c'è stato, anche se non è clamoroso, e quindi questo poi sappiamo come sono le forze politiche, ne abbiamo esperienza. Che faccio? Vado in pubblicità? No, lanciamo. Allora, ascoltiamo il punto di oggi di Alberto Rioli, che è un punto speciale, naturalmente dedicato al risultato delle elezioni.
Il punto di Alberto Rioli.
Qualche pillola italiana in margine al voto europeo. Il partito vincitore da noi è quello del non voto, che vale ormai la maggioranza assoluta degli italiani e supera il 50%, con una connotazione molto marcata al sud, dove arriva addirittura al 60%. Il paese poi si riscopre bipolare, con la novità della sfida tra due leadership femminili che forse fa la differenza. Nel centrodestra il partito della Premier drena a mani basse i voti della Lega, dove la carta Vannacci potrebbe risultare problematica per la leadership di Matteo Salvini. Quanto sarà governabile il generale che ha fatto il record di preferenze? Forza Italia consolida la leadership di Antonio Tajani, che diventa, in quanto aderente ai popolari europei, un nome spendibile anche in Europa, nel momento in cui la maggioranza Ursula dovrà aprire comunque un'interlocuzione a destra. Nel centro-sinistra, la leadership di Elly Schlein diventa l'eventuale motore per una federazione dei partiti di quel campo, primo di tutti i 5 Stelle, in crisi profonda e traditi proprio da quel sud che li aveva di fatto lanciati. Ma i contenuti di un'eventuale alleanza restano un problema piuttosto serio. Dalla guerra alle transizioni green e digitale non ci sono posizioni unitarie. L'alleanza Verdi e Sinistra intercetta una domanda politica esistente con la candidatura spettacolare di Ilaria Salis e segna un exploit inatteso. Alla fine però resta la solita amarezza, che la democrazia è un privilegio che qui in Italia sembra che non sappiamo meritare.
E va bene, questo è il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, che è centrato anche sul tema dell'affluenza. L'abbiamo toccata anche con Lorenzo Pregliasco. Noi siamo tra quelli che hanno votato meno e tra l'altro col traino, come si ricordava, delle elezioni amministrative, per cui lo spoglio inizierà alle 14, per cui seguiteci, perché poi nelle successive ore di diretta, di speciali, entreremo anche su questo. Adesso ci fermiamo, 349-238-6666. Anche 800-24-00-24 per ascoltare qualche intervento tra poco degli ascoltatori.
Effetto giorno speciale elezioni.
Comunque ha mantenuto.
E siamo entrati in diretta con il segnale dal Nazareno, dove i giornalisti stanno facendo domande a Elish Line. In completo chiaro, celeste chiaro, molto sorridente nella sua prima dichiarazione. Però ci arriveremo tra un attimo, perché adesso lei sta prendendo appunti, risponderà. Tra poco ci collegheremo anche con il nostro Alessandro Arona, perché comunque Elish Line ha motivo di soddisfazione. Prima con Lucio Malan ci eravamo fermati su un punto. Il punto è questo: il partito del Giorgia Meloni è andato molto bene, è cresciuto di 2 punti, ma in termini di voti assoluti, mi mancava il dato, ve lo dico adesso, ha perso quasi 500.000 voti. Il partito di Democratico invece di Elish Line è cresciuto di 5 punti, il che in termini assoluti, in un'elezione dove c'è stato un calo dell'affluenza, le consente però di dire che sono cresciute le persone che dalle scorse politiche nel 2022 hanno scelto il Partito Democratico, e sono 400.000 circa in più, numeri un po' così, diciamo, al volo. Sergio Nava da Bruxelles in collegamento con noi, andiamo a vedere un po' le reazioni, no, il giorno dopo. Sergio, buongiorno.
Ciao Alessio, sì, allora, giornata abbastanza tranquilla, bisogna dire. La Presidente della Commissione uscente von der Leyen, ad esempio, è volata a Berlino per andare dal suo partito, la CDU. Tra l'altro i popolari hanno vinto di fatto queste elezioni, attualmente conterebbero su 185 eurodeputati, 9 in più rispetto alla passata votazione, e quindi di fatto stanno un po' parlando, come dire, le seconde linee. I politici, almeno fino a domani, difficilmente arriveranno a Bruxelles. C'è da registrare la dichiarazione del segretario generale dei socialisti europei Filibeck, che è italiano e che ha ribadito sostanzialmente quello che ha detto ieri il candidato in punta Schmidt, e cioè che se i popolari europei dovessero negoziare con i conservatori di Giorgia Meloni, insomma, buona fortuna, si ritirerebbero. Ma al momento, Alessio, sostanzialmente l'impressione qui da Bruxelles è che si terrà una maggioranza pro-europeista, popolari, socialisti, liberali pesantemente in calo, 22 seggi in meno, sono a 80, forse con l'aggiunta dei Verdi, che anche loro però hanno perso 19 seggi e sono a 52, parliamo sempre di stime assolutamente provvisorie, sì, ma piano piano si stanno consolidando, e di una von der Leyen che esce rafforzata, che avanza verso il rinnovo alla presidenza della Commissione europea. Questa è un po', se vogliamo, l'impressione del giorno dopo, un giorno abbastanza tranquillo dopo la nottata, la lunga nottata del Parlamento europeo questa notte.
Grazie Sergio, ci sentiamo sicuramente con te più avanti da Bruxelles, perché arriveranno magari delle altre dichiarazioni dei leader europei, dei portavoce, insomma c'è ancora tutta una commissione in piedi, il percorso sarà lungo per arrivare ai nuovi equilibri parlamentari, intanto vabbè sì, con le elezioni certamente, ma anche gli equilibri politici con la commissione. In termini di gruppi parlamentari non l'abbiamo ancora detto, ma il PPE resta il primo gruppo, socialisti e democratici il secondo gruppo, i liberali centro Renew Europe restano il terzo gruppo con 79 seggi, i conservatori salgono, diventano il quarto gruppo, i conservatori ECR con dentro Meloni, ID diventerebbe il quinto, diventerebbe perché siamo ancora a dati, diciamo, non definitivi, 9 seggi ottenuti, passerebbe davanti ai Verdi, che sono una delle forze politiche che hanno perso di più, hanno perso 19 seggi, e a seguire tutti quegli altri. Tra chi festeggia c'è sicuramente Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, perché il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra è un risultato molto buono. Fratoianni, buongiorno.
Buongiorno, è un risultato straordinario. Abbiamo oltre 500.000 di voti in più rispetto alle elezioni politiche, non c'è nessun altro partito italiano che possa vantare un incremento in termini assoluti, che sono quelli che contano, così grande. e perché questo incremento è il frutto innanzitutto di una vera e propria onda giovanile. Tra i fuori sede abbiamo oltre il 40%.
Cioè, avete già i dati disaggregati su questo?
Cominciamo ad avere
i flussi.
Il voto dei fuori sede è incredibile, oltre il 40% dei fuori sede che hanno votato fuori sede hanno votato per l'Alleanza Verdi e Sinistra.
Si sarà pentito il governo di averlo consentito per la prima volta, perché no, perché non c'è, non era mai, è la prima volta che si fa questo esperimento, tra l'altro parziale, sì, ed è una cosa positiva comunque, no?
Positiva era l'ora, anzi mi auguro che rapidamente si metta a mano una norma che anche questa volta è stata troppo complicata a far ragionare. Poi ci lamentiamo dell'astensione quando si rende difficile esercitare il diritto di voto a chi è fuori dalla sua residenza per motivi validissimi, lo studio, il lavoro e via dicendo. È stato un voto straordinario, credo un voto che premia la coerenza, la chiarezza di un punto di vista che ha messo al centro la pace contro la guerra, mentre in Europa l'asse della guerra è stato spiantato dal voto, asse Macron-Scholz, prende una gigantesca batosta. La guerra porta con sé nazionalismo, xenofobia, destra, la pace, giustizia sociale, giustizia ambientale portano invece un po' di luce e il nostro risultato ne è una testimonianza.
Credo che si possa dire che anche il fattore Salis abbia catalizzato dei voti, perché se ne è parlato tanto e mi sembra che in termini di preferenza, adesso non ho qua davanti a me i dati diciamo provvisori, ma mi pare che ci sia un buon dato. E poi anche Fratoianni, il vostro è uno delle poche forze politiche che sulla situazione in Medio Oriente, a Gaza, ha preso una posizione molto netta, non neanche equidistante, ma sicuramente non filo israeliana, come invece è accaduto per una buona parte della politica italiana, del mainstream. Voi avete sostenuto gli studenti universitari che chiedevano il boicottaggio di Israele, eccetera. Anche questo, ed è una cosa che sondaggi alla mano, l'opinione pubblica nel mondo, mi sembra, stia crescendo questa, che distinguerei dall'antisemitismo, che è un altro problema, sempre. Però questo può aver giocato, secondo voi?
Ilaria Salis certamente dato un grande contributo e noi siamo felicissimi, oltre che orgogliosi, di averla eletta all'Europarlamento, perché questa era una battaglia, è una battaglia di civiltà. Non è ancora qui Ilaria, anzi approfitto della vostra ospitalità per chiedere al governo che nelle prossime ore si attivi per certificare questo risultato all'Ungheria, che ha già fatto sapere che aspetta solo con una certificazione dell'elezione di Ilaria Salis dalle autorità nazionali italiane per procedere, il riconoscimento dell'immunità, la sospensione del processo e quindi la sua liberazione. E poi credo sì, ha giocato anche la nostra posizione su una vicenda drammatica come quella palestinese, e la ringrazio ancora per aver distinto tra la nettezza del nostro giudizio sul governo criminale di Benjamin Netanyahu, sui crimini di guerra, e l'antisemitismo, che non solo non ci appartiene ma che consideriamo un pericolo e un avversario senza alcun elemento di eccezione. Ogni rigurgito di antisemitismo ha combattuto con tutta la forza e noi lo abbiamo sempre fatto, ma in questo momento serve una posizione molto netta su quello che sta accadendo a Gaza, un vero e proprio sterminio. Noi l'abbiamo fatto fin dal principio, credo che complessivamente la chiarezza della nostra posizione sia stata premiata, anche perché noi siamo una forza che su tutte le questioni decisive ha espresso posizioni molto nette, senza giri di parole, ma contemporaneamente una forza che, anche a partire dal quadro italiano, con determinazione ha sempre lavorato per costruire unità, convergenza, per offrire un'alternativa alla destra che ci vuole.
Nicola Fratoianni, grazie e buon lavoro, a presto. Noi adesso siamo quasi alla pausa, anzi no, siamo alle informazioni sul traffico. 349-238-6666 e poi anche, l'ho già detto, 800-24-00-24, magari a questo punto nella seconda ora, se volete già cominciare a prenotarvi, poi ascolteremo, apriremo un po' anche i microfoni alle vostre telefonate. Però adesso ci fermiamo, torniamo tra un attimo.
Effetto giorno, speciale elezioni.
Eccoci qua di nuovo in diretta con questo speciale. Ben ritrovati da Alessio Maurizi. Saluto Stefano Feltri, giornalista, ex vice direttore del Fatto Quotidiano, adesso curatore della newsletter Appunti Feltri. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, cronista e commentatore di fatti di politica e di economia, e anche da chi ha seguito da vicino il Movimento 5 Stelle, soprattutto in una certa fase, quella per esempio caratterizzata dall'esplosione del dibattito sul reddito di cittadinanza nel nostro paese, c'è scritto anche un libro. Ti chiedo, questo risultato del Movimento 5 Stelle, partirei da qua per poi arrivare all'Europa, no? È un risultato molto negativo, tanto negativo, o l'attenuante delle elezioni europee, che sono elezioni, diciamo, distante un po' dal modo di fare politica, è stato detto, dei 5 Stelle, attenua un po' questo risultato?
Ma quando ci sono le elezioni locali, 5 Stelle dicono che le elezioni locali non sono indicative perché loro è un voto di opinione, non è un voto di clientele o altro. Quando ci sono le elezioni europee dicono che non è un voto indicativo perché loro è un voto locale, allora bisogna decidersi. Secondo me è chiaro ed evidente che c'è un problema di identità nel Movimento 5 Stelle per due ragioni. Una ovvia, che il Movimento 5 Stelle a un certo punto ha raggiunto i suoi obiettivi politici, che erano il reddito di cittadinanza, erano andare al governo e fare alcune cose come le riforme del ministro della giustizia Bonafede, che andavano nella direzione sempre auspicata dei 5 Stelle di maggiore trasparenza, lotta alla corruzione, eccetera. Una volta fatto quelle cose lì, si è trovato un po' a non sapere più cosa fare. Questo è arrivato contestualmente al cambio di leadership, quindi da una leadership collegiale un po' incasinata, che non si capiva chi comandava, a una leadership verticale di Giuseppe Conte, che qui paga una sconfitta in prima persona, perché è vero che lui non si è candidato,
però
ma
sì, ci ha messo
ha
la faccia,
impostato
comunque, sì,
certo, una campagna in cui lui era l'unica voce dei 5 Stelle in campagna elettorale, sostanzialmente, perché gli altri erano molto poco visibili, insomma. E quindi ha una crisi di identità, ecco, poi non è detto che sia spacciato, ma ha sicuramente una crisi di identità.
Stefano Feltri, invece, per quanto riguarda il risultato generale, guardando in Europa, l'Europa è davvero salva? Cioè questo voto che premia i popolari europei, fa pagare qualcosa ai socialisti, molto ai centristi, molto ai verdi, però c'è una destra che avanza, anche se sembra un po', diciamo, lontana dai giochi. Questo, diciamo, la tua sensazione è che se ne parlerà ancora? Cioè è possibile che cambino gli equilibri a Bruxelles, o diciamo Ursula von der Leyen può stare tranquilla?
Ma diciamo, in queste ore giustamente ci stiamo concentrando sul Parlamento europeo, ma il Parlamento europeo non è l'unica istituzione che governa l'Europa, ed è anzi, come dire, quella democraticamente più legittimata, perché li eleggiamo direttamente, ma è quella meno influente. I giochi si fanno nel Consiglio europeo, cioè capi di Stato e di Governo, e nella Commissione. Il Consiglio europeo nessuno ne parla in queste ore, ma sarà quello il vero problema, perché il motore dell'Europa, che è franco-tedesco, si trova ingrippato a tutti e due i fronti. Macron è in serissima difficoltà, Scholz ha dimostrato per l'ennesima volta di non avere una leadership europea, Giorgio Meloni deve scegliere, diciamo, da che parte stare. Se si troverà a sostenere Ursula von der Leyen guadagnerà una centralità, ma di certo diciamo l'Italia può al massimo far pendere gli equilibri da una parte o dall'altra, ma è difficile che abbia uno spirito di iniziativa autonomo, il che significa, diciamo, per essere concreti, che nel migliore dei casi nei prossimi 3 anni, almeno fino alle presidenziali francesi, l'Unione Europea cercherà di difendere la legacy, l'eredità della Commissione von der Leyen 1. È inutile aspettarsi grandi riforme, cambiamenti istituzionali, eccetera, eccetera. Se chiaro, pensate che questa stasi però sarà in un mondo in cui forse ci sarà Trump alla Casa Bianca, ci sono almeno due guerre che riguardano l'Europa,
non
è
c'è
un problema
molto
grande, almeno quanto il risultato della destra.
Non c'è molto da stare tranquilli. Stefano Feltri, grazie, perché abbiamo ancora qualche minuto e lo dedichiamo con Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
A dare un'occhiata un po' a come ci stanno guardando, vogliamo dirla così, insomma, alla stampa internazionale, se parlano anche di queste elezioni europee, anche come ne stanno parlando i giornali europei stessi, Giulia.
Beh, naturalmente i titoli più urlati e a caratteri maggiori sono quelli dei giornali francesi, perché sappiamo cosa è successo in Francia. Quindi Les Echos, per esempio, titola La scommessa, le coupe de poker, perché è appunto come una grande giocata di poker quella che ha fatto Macron, naturalmente ipotizzando che dopo le elezioni anticipate si debba rifare un governo, e a quel punto sia un governo guidato dal Rassemblement National, cioè la famosa coabitazione, e Rassemblement National, scrivono tutti i giornali, dovrà far vedere se, oltre a tuonare contro l'inflazione, tuonare contro l'immigrazione, tuonare contro tutte le politiche di Macron, poi riesce a governare. Quindi in questo è una scommessa rischiosa. Le Parisien titola invece il fulmine, non a ciel sereno, il fulmine basta, e insomma tutti gli altri giornali ovviamente danno conto di questi risultati. Molti giornali, specie quelli tedeschi che hanno chiuso un po' prima tradizionalmente, sono molto interessati a vedere in realtà come hanno votato i giovani, perché in Germania questo tracollo dei verdi fa veramente effetto. Allora bisognerà vedere chi ha abbandonato i verdi, perché probabilmente l'elettorato giovane, un po' come è successo qui da noi, in realtà ai verdi guarda ancora come una speranza. Questo tema dell'ennesimo dimenticanza che abbiamo tutti per questa fascia di elettorato, che è piccola certo, però è anche il futuro, quindi è evidente che si sono sentiti probabilmente abbandonati da tanti partiti. La Germania, come potete immaginare, è più sotto shock per la botta che ha preso Scholz che non per il risultato dell'AfD, perché ricordiamolo, era largamente previsto, e in realtà le percentuali veramente alte, che potrebbero superare il 20%, si attendono nelle elezioni dei Länder che ci saranno in autunno, in particolare in Turingia. Quindi diciamo che sono i due paesi dove appunto si sta cercando di elaborare i rispettivi shock. Nel Regno Unito la cosa, proprio le elezioni europee quasi proprio non ci fossero state, ci si concentra molto invece naturalmente sulle elezioni imminenti lì del 4 luglio, con le proposte incrociate di Labour e conservatori, e in particolare sul prossimo duello che ci sarà tra Starmer e Rishi Sunak. E poi molti giornali, sia britannici che americani, danno con grande enfasi invece la notizia delle dimissioni di Gantz
dal gabinetto di guerra.
Questo fa molto
c'era
effetto.
C'era entrato subito dopo il 7 ottobre.
Esatto, se ricordate, avrebbe dovuto tenere questa conferenza stampa alla fine dello Shabbat, poi per non sovrapporre l'annuncio alla gioia che c'era per la liberazione degli ostaggi, aveva rimandato, e tutti pensavano forse ritirerà queste dimissioni, perché tutti se l'aspettavano. In realtà no, ha solo aspettato qualche ora per tenere i due piani separati, ma forse hanno ancora una forza maggiore queste dimissioni, visto che appunto non ha approfittato di questo tra virgolette successo dei quattro ostaggi salvati. E peraltro i giornali israeliani danno tutti conto del prezzo in vite umane palestinesi che ha avuto questa liberazione, si calcola appunto 270 persone. Quindi la situazione in Israele continua a essere, sembra insomma, più importante delle elezioni europee, forse con un po' di miopia, perché in realtà, come spiegava Stefano Feltri, ci saranno delle conseguenze soprattutto quando si vedrà il Consiglio europeo e la Commissione, e peraltro ci vorranno parecchi mesi, quindi sarà una situazione di stallo che non fa bene a nessuno.
Assolutamente. Tra l'altro Netanyahu ha chiesto a Gantz, no, di non dimettersi, di pensarci bene, però poi lui si è dimesso. Abbiamo finito il tempo? Hai ancora qualcosa veloce, un titolo, qualcosa?
Sì, se vuoi, dalla Spagna, dove comunque anche lì sì, c'è stata un'affermazione del Partito Popolare non del tutto attesa. Il Partito Socialista ha tenuto, e quindi ci si rallegra più che altro della tenuta a livello europeo del Partito Popolare, perché in Spagna Vox non ha avuto quell'aumento di consensi che alcuni temevano.
E che c'è stato in Francia e in Germania. Grazie Giulia, noi ci fermiamo, ma insomma dopo torniamo perché c'è il GR e poi prosegue Effetto Giorno speciale elezioni.
Effetto Giorno speciale elezioni.
La distanza con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si è accorciata in modo significativo. Questo era uno dei nostri obiettivi. Se guardiamo nel particolare, questa distanza in termini assoluti alle scorse politiche è stata di 2 milioni di voti, si è ridotta a un solo milione di voti. Quindi il messaggio è chiaro: Giorgia Meloni, stiamo arrivando.
E allora, queste le parole di Elly Schlein poco fa dal Nazareno: la distanza col partito di Giorgia Meloni si è accorciata, effettivamente i numeri dicono questo. Alessandro Arona, ce l'abbiamo in collegamento, sì, dal Nazareno, perché insomma abbiamo provato anche a fare una diretta delle parole di della Schlein, non ci siamo riusciti, in quel momento stavano parlando i giornalisti. Raccontaci un pochino più in senso compiuto le parole della segretaria del PD.
Sì, il passaggio che avete fatto sentire è sicuramente uno dei passaggi chiave, cioè sottolineava proprio analizzando i numeri che il Partito Democratico è cresciuto molto in percentuale, ma è l'unico partito soprattutto che è cresciuto in valori assoluti rispetto alle politiche, mentre faceva notare che il Fratelli d'Italia, pur essendo cresciuto di 3 punti percentuali, ha perso qualche centinaia di migliaia di voti, circa 500.000 a spanne rispetto alle politiche. Quindi da meno 2 a meno 1 milione di voti la distanza. Dopodiché poi i colleghi hanno fatto una domanda, però diciamo il governo Meloni complessivamente, la maggioranza è andata bene ed è l'unico, è aumentato complessivamente i suoi voti in percentuale, ed è l'unico governo tra i grandi paesi europei ad essere uscito rafforzato da questo voto. Schlein ha ammesso che effettivamente è così, che il percorso non è compiuto ma la strada è giusta, quindi ha rivendicato tutto il lavoro fatto nelle piazze, diciamo 123 piazze, ha detto la segretaria, e il lavoro soprattutto sui temi, sulla sanità pubblica, sul lavoro dignitoso, sul salario minimo, ecco i temi su cui ha battuto molto in campagna elettorale, e sul rafforzamento dell'Europa, l'altro punto più guardando di più all'Europa, quindi vogliamo che l'Europa non faccia passi indietro e quindi lavoreremo insieme al gruppo dei socialisti perché questo avvenga. Restando sull'Italia, sì, diciamo che le altre conseguenze che ha detto la Schlein sono naturalmente, ecco, ha rivendicato il fatto che il Partito Democratico emerge come il partito nettamente principale dell'opposizione, quindi dice, fra l'altro, ecco, significativo che abbia detto, ho già sentito la Presidente Meloni, ci siamo complimentati a vicenda, e invece non ha ancora sentito Giuseppe Conte, dice lo farò nei prossimi giorni. Dopodiché ha detto io sento il PD sente la responsabilità, sì, di guidare l'opposizione, complessivamente i voti dell'opposizione superano quelli della maggioranza, anche questo è vero, però sappiamo la frammentazione dell'opposizione, quindi la segretaria ha detto sento
in termini, diciamo, di liste
di
siamo attorno al 48 contro il 52, ma insomma è un discorso questo molto futuribile. Se non hai altro, Alessandra Arona, io mi fermerei qua, perché tra l'altro tra poco cercheremo di fare la stessa operazione che abbiamo fatto con il PD, la faremo anche con la Lega, con le parole di Salvini e con la nostra inviata Rosanna Magnano. Prima però proseguirei sul filone dell'opposizione del Partito Democratico, perché abbiamo la disponibilità adesso e non ce l'abbiamo più avanti di Walter Verini, senatore del Partito Democratico, che ringrazio. Buongiorno.
Pronto?
Eccolo qua. Sì, la sentiamo forte e chiaro, Verini. Allora, con lei vorrei. Abbiamo appena sentito le parole della segretaria del PD, quindi diciamo la parte un pochino più classica, diciamo, di abbiamo detto un buon risultato per il Partito Democratico. Naturalmente, se vuoi tornarci sopra, ma la lascerei un pochino lì. La voglio però stimolare su due questioni: una più interna che guarda il rapporto col Movimento 5 Stelle, e una invece partirei da qua, per quanto riguarda l'Europa, perché il risultato del PD è positivo in Italia, il risultato, diciamo, europeo è più interlocutorio, perché c'era questa attesa per una avanzata grossa delle destre, che c'è stata forse però in termini minori fuori da Francia e Germania di quello che era nelle attese. Le chiedo però in che modo si riparte in Europa con gli equilibri europei, cioè questa avanzata delle destre dovrà essere assorbita in qualche modo, almeno nella componente dei conservatori di Giorgia Meloni, o dovrà rimanere fuori, secondo voi, dagli equilibri europei?
Sì, guardi, intanto io penso che la maggioranza cosiddetta Ursula, che al di là del nome e di chi sarà la prossima candidata presidente, non è scontato che sia magari lei, però quella maggioranza è una maggioranza europeista, e quella lì è ancora in grado, ampiamente in condizione, di poter confermare quell'asse che non è solo un asse di alleanza tra forze, tra le grandi famiglie europeiste, ma è anche un asse su alcune grandi questioni, specialmente quelle degli ultimi anni, cioè vale a dire un'Europa molto sociale, un'Europa che guarda ai temi del lavoro, ai temi del sostegno alle imprese, alla produttività, insomma l'Europa che abbiamo conosciuto dopo il Next Generation EU e dopo la pandemia. Quel tipo di Europa è un'Europa che abbia anche un asse unitario su alcune politiche comuni, sicurezza, difesa, pace naturalmente, perché questo è un tema. E se in questo quadro ci sarà, come io credo che ci sarà, una maggioranza confermata, è evidente che il ruolo delle destre, pur in quel quadro di avanzamento che lei ricordava, sarà significativo ma poco influente. L'essenziale è che questa Europa cammini unitariamente spedita, socialisti, senza i quali nessuna maggioranza è possibile, verdi, liberali e naturalmente i popolari che hanno visto aumentare i propri seggi. Quindi la Meloni dentro fuori, mi pare un ragionamento, cioè la Meloni è una forza di destra che ha ancora legami con forze di destra, perfino ambigui, fa parte del Consiglio d'Europa, parteciperà alla designazione dei rappresentanti della Commissione europea, e questo già di per sé, l'Italia è un paese fondatore dell'Europa, ma le sue politiche sono politiche di destra, come si dice, orbaniane, insomma, le vediamo i suoi amici sono, al di là della campagna elettorale che è finita, sono quelli che prendono i signorelli e così via, cioè c'è un retroterra che secondo me poi i voti i cittadini li hanno dati e tanto di cappello per il risultato, ma che rende ancora secondo me non pienamente affidabile su un piano di un europeismo che significa diritti, sì, diritti civili, non attacchi all'informazione, ci siamo capiti insomma.
Senta Verini, per quanto riguarda diciamo invece l'Italia, no? La politica italiana, poco fa Elly Schlein ha ricordato che l'opposizione in questo momento è maggioritaria perché supera di un pochino il 50%, non di molto, e le forze di maggioranza sono attorno al 48%, però l'opposizione è frammentata, molto frammentata, non esiste diciamo una coalizione al momento. La sconfitta del Movimento 5 Stelle, le chiedo in maniera molto diretta, vi spinge, come dire, a chiedere un cambio di rotta in quel partito, che sia più collaborativo nei confronti del Partito Democratico, cioè prendete la guida di un'eventuale coalizione chiedendo al 5 Stelle un cambio di linea?
Ma guardi, il fatto che il PD sia confermato ampiamente il perno non solo delle opposizioni che numericamente sono superiori alle forze di maggioranza, ma anche di una possibile, necessaria alternativa, contiene già la risposta nella sua domanda, cioè c'è una domanda che viene dai cittadini di questo paese, dicono alle forze di opposizione, tutte, guardate, lavorate insieme su alcune questioni fondamentali della vita quotidiana, cioè il lavoro, cioè la salute, la sanità pubblica e naturalmente anche i grandi temi della difesa, della pace e di uno sforzo diplomatico, e anche qui sappiamo di che si parla. Questo è un obbligo, non è un optional, quindi noi lavoreremo proprio perché siamo più forti, lavoreremo con maggiore apertura. In genere chi si arrocca, chi si chiude in se stesso è perché è più debole, perché
però,
si sente,
mi scusi,
più debole.
Ma letta simmetricamente vi aspettate che i 5 Stelle che sono indeboliti si chiudano ancora di più?
No, non dico questo, dico che siccome i cittadini che hanno, sì, votato anche per le opposizioni chiedono di costruire un'alternativa, compresi, io sono convinto, tanta parte del ridotto elettorato di 5 Stelle, e siccome questo è una necessità,
lo sentite
ma anche un obbligo,
come
io penso
input,
che anche loro lo faranno, cioè non possiamo permetterci il lusso di dividerci, dobbiamo con pazienza, e noi eserciteremo questa pazienza, lo ha confermato poco fa la Schlein, con pazienza bisogna costruire dall'opposizione quotidiana in Parlamento e nel Paese un'alternativa. Ripeto, altra strada non c'è.
Ha detto la segretaria del PD Schlein, è iniziata la rincorsa, si è accorciata la distanza con Fratelli d'Italia, tempo ce n'è per le prossime scadenze elettorali. Io ringrazio Walter Verini, senatore del PD. Ci fermiamo per il traffico, lo torniamo tra pochissimo.
Effetto giorno, speciale elezioni.
La Lega è sopra il risultato delle politiche 2 anni fa, superato i 2 milioni di voti. Il generale Vannacci, contestato, vituperato da mezzo mondo, ha superato da solo il 500.000 di preferenze con i record a nord. Dovrebbero esserci gli 8 eletti della Lega, che ne facessimo quanti 5 Stelle ieri era assolutamente imprevedibile.
E allora il fattore Vannacci, Rosanna Magnano dalla sede della Lega, ha seguito la mattinata della Lega e di Matteo Salvini, che ha fatto una conferenza stampa, credo. Rosanna, tanto buongiorno, ci sei? Sì, sentiamo
buongiorno,
i rumori di sottofondo. Credo che il fattore Vannacci sia indubbiamente una cosa su cui riflettere. 500.000 preferenze, un non membro della Lega, insomma un esterno che è stato messo lì anche a prendere voti. Forse senza Vannacci la Lega sarebbe andata ancora peggio, e non è un bel risultato. Che parole ha usato Salvini per commentare?
Sì, di fatto non riconosce questa contraddizione Salvini, perché Vannacci per lui è è un outsider, però ha portato voti. Quello che conta per Salvini sono le percentuali finali, e poi soprattutto ha evidenziato come la forza politica della Lega sia cresciuta, comunque si sia rafforzata nonostante gli attacchi, nonostante anche le polemiche interne, visto che Bossi, il senatore, il fondatore che 40 anni fa ha creato la Lega, proprio prima del voto ha detto chiaramente che avrebbe votato un altro partito. Quindi nonostante questo, nonostante poi anche gli attacchi, ha parlato anche di attacchi dei media su Vannacci, ecco, Vannacci ha raccolto questi 500.000 voti, che sono tanti, soprattutto pesano sul 2 milioni totali. Quindi l'effetto Vannacci puntella la Lega, però non la fa volare, perché comunque c'è stato il sorpasso di Forza Italia e comunque diciamo in tante aree ha perso terreno. E nonostante questo, comunque insomma, la soddisfazione, cioè Salvini ha espresso soddisfazione, come fa sempre, un leader molto resiliente, e quindi sostiene che comunque il partito, il centrodestra, il governo ne esce complessivamente rafforzato. Ha fatto i complimenti anche a Tajani nonostante il sorpasso, e spera, ha dichiarato, che questo modello di centrodestra poi si ripeta anche in Europa, dicendo chiaramente che non farà nessuna alleanza col centrosinistra né con Macron. A livello europeo ha detto di essersi sentito con gli alleati UE, Le Pen e Bardella, cambieremo insieme l'Europa, ha detto, e ha sottolineato anche che questo voto europeo ha premiato i difensori della pace, cioè i sostenitori della necessità di una ricerca di una via diplomatica ai conflitti in corso.
Rosanna Magnano,
per quanto riguarda poi
prego, chiudi pure.
No, la sua leadership non è in discussione, perché ha sottolineato che in autunno, quando ci sarà il congresso, si ricandiderà come segretario nazionale.
E va bene, grazie a Rosanna Magnano dalla sede della Lega. Cambiamola insieme all'Europa, ha detto Salvini, rivolto alle Pen. Il suo gruppo ID attualmente è stimato 58 seggi, sarebbe il primo, secondo, terzo, quarto, quinto gruppo in Europa, quindi diciamo questa è la collocazione al momento dei gruppi di destra che fanno riferimento a Salvini per quanto riguarda l'Italia. Adesso abbiamo parlato di Vannacci, non c'è solo Vannacci, le preferenze sono state espresse dagli italiani, abbiamo detto Giorgia Meloni oltre 2,5 milioni, ma non solo, fa il punto su tutto Marta Cagnola.
Giorgia Meloni è la primatista assoluta di consensi personali. Raggiunge 2,5 milioni di preferenze, essendosi schierata come capolista in tutte e 5 le circoscrizioni. In casa Lega il risultato di Roberto Vannacci, il generale stacca tutti, superando il 500.000 di consensi con record nella circoscrizione nord-ovest. Nel PD in negativo l'esperimento di Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire rischia di non essere eletto. Al contrario, gli elettori idem hanno premiato l'altra candidata candidatura esterna, quella di Cecilia Strada. Lucia Annunziata è stata eletta all'Europarlamento proprio nelle liste del PD e ha anche eletto il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella. Nel PD però emerge soprattutto l'esploit del sindaco di Bari, Antonio De Caro, a cui l'elettorato ha attribuito nella circoscrizione dell'Italia meridionale ben 482.900 voti. Elly Schlein, candidata al centro e nelle isole, non supera i 200.000 voti. Fa meglio della segretaria Stefano Bonaccini, che in Emilia porta a casa 380.000 preferenze. Altro nome che ha animato la campagna elettorale è quello di Ilaria Salis. Ha indubbiamente contribuito al successo della lista Verdi Sinistra con oltre 164.000 voti. In Forza Italia il recordman delle preferenze Antonio Tajani, 390.000 voti. Nel Movimento 5 Stelle l'unico nome ad emergere è quello dell'ex presidente INPS Pasquale Tridico. A rappresentare l'Italia in Unione Europea andrà probabilmente anche la campionessa di calcio femminile Carolina Morace. Marta Cagnola, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E allora, riprendiamo con la diretta e vi faccio ascoltare la voce di Antonio Tajani, segretarissimo a questo punto di Forza Italia, perché ha portato comunque il partito con una presenza importante anche durante la campagna elettorale ad un buon risultato, e quindi sentiamolo.
Siamo la terza forza politica, la nostra lista più quella dell'SVP rappresenta la terza forza politica del nostro paese, con una visione anche dell'Europa e dell'Italia. Noi siamo, ribadisco, cristiani, liberali, riformisti, garantisti, europeisti e atlantisti.
E va bene, va detto, appunto, sì, l'ha ricordato anche Tajani, con l'aiuto anche di noi moderati, che era alleato di Forza Italia. Adesso andiamo a in Germania e ci colleghiamo con Tonia Mastrobuoni, corrispondente per Repubblica, che saluto e ringrazio. Ciao, benvenuta.
Buongiorno. Ciao.
Allora, tu all'intervista che aveva aperto il caso Maximilian Krah, che nell'intervista il leader della AfD, che insomma abbiamo parlato tantissimo, che aveva usato certe parole a proposito delle SS che avevano spinto il suo stesso partito a silenziarlo in qualche modo in campagna elettorale, Marine Le Pen a prendere le distanze da lui, anche la Lega Italiana, adesso non si sa l'AfD che fine farà nei gruppi europei. Questa è la prima cosa che ti chiedo, cioè l'AfD che supera la SPD, quindi risultato importante in Germania, come si andrà a collocare questo partito, quali sono le prime reazioni in quell'area? Poi arriviamo a Scholz.
Allora, è notizia di poco fa che Krah è stato cacciato dal gruppo, quindi lui non siederà con l'AfD nella delegazione dell'AfD, e questo secondo me è una mossa dell'AfD per cercare disperatamente di rientrare negli identitari in prospettiva. Non bisogna dimenticare che negli identitari l'AfD ha un alleato preziosissimo, che è la FPÖ. La FPÖ è l'estrema destra austriaca, che ha stravinto in Austria, certo, ieri le elezioni, per la prima volta è arrivata prima, e che può ragionevolmente ambire a esprimere il prossimo cancelliere, perché il leader della FPÖ, Herbert Kickl, è appunto in questo momento molto molto avanti, è molto molto accreditato per diventare il prossimo cancelliere. Quindi quando per esempio c'è stato tutto la discussione dentro il gruppo degli identitari sull'intervista a Krah, sul fatto che Le Pen avesse prima minacciato, perché è stata una cosa un po' a tappe, no? Le Pen ha prima minacciato di non allearsi più con loro dopo le elezioni, e poi c'è stato diciamo il Red d'Azione, invece l'anticipazione l'ha cacciati. In questi momenti molto concitati gli unici a saltare a sostenere la FD sono stati gli austriaci e l'FE. Quindi io credo che quella di oggi di cacciare Krah proprio dal gruppo, dall'estremo
tentativo per tenere
europeo, sia una mossa per tentare di rientrare. Sì,
anche perché il gruppo diviso, poi diciamo il peso di questo gruppo, che attualmente mi pare sia il quinto, diventerebbe ancora minoritario, sarebbe scavalcato dai Verdi in Europa, e quindi diciamo per loro sarebbe un problema, ma il caso Krah andava risolto. Però se c'è un dato, mi sembra oggettivo, insomma, di queste europee, riguarda proprio la Germania, è un dato interno, perché c'è un vero e proprio tracollo della SPD, dei Verdi, e la crescita, appunto, l'abbiamo appena detto, di Alternative für Deutschland. Scholz ci ha messo un po', Tonia, a commentare, però stamattina ha detto non se ne parla di fare come Macron. Ce l'abbiamo Tonia Massolo. Ecco.
Sì, vabbè, io ho trovato abbastanza... Sì, sì, sì. No, ho trovato anche abbastanza vergognoso che lui ieri non si sia preso la responsabilità di andare davanti agli elettori. Gli elettori che gli hanno appena, come si dice in Italia, l'hanno mandato a casa sonoramente. Sì. L'hai detto anche tu, la maggioranza che al momento governa la Germania è una maggioranza di SPD, liberali e verdi. E ieri dalle urne il risultato è stato devastante, perché insieme i tre non prendono il 32%, cioè non arrivano al 32%, e bisogna anche contare che il principale partito opposizione, la CDU, prende da sola il 30%. Quindi è una debacle totale. Il governo è stato sostanzialmente mandato a casa dai cittadini, e Scholz invece, come al solito, fa finta di nulla. Ieri ha cercato di far finta di nulla, stamattina qualcuno deve avergli detto che deve presentarsi anche agli elettori, ai tedeschi, e dirgli che cosa ne pensa. Comunque appunto lui resiste, sta lì, e secondo me è una cosa incredibile, è veramente incredibile. Lui pensa davvero, ma lo pensano anche i suoi, ho parlato con i suoi,
sì.
Loro dicono, anche durante la scorsa campagna elettorale politica, la SPD era molto indietro nei sondaggi rispetto alla CDU, e poi grazie, secondo me, all'effetto Merkel, cioè al fatto che tutti avevano identificato nell'allora ministro delle finanze una sorta di successore ideale di Merkel, lui ha vinto le elezioni. Ma siamo in una situazione completamente diversa, e questa è una hybris veramente insostenibile, perché il paese comunque è molto, c'è molta rabbia. Secondo me c'è un tema che non è stato trattato abbastanza, del tema dell'immigrazione e dell'integrazione. È stato letteralmente rimosso dagli altri partiti, no? Cioè, come dire, quando è stato approvato il patto sui migranti, i partiti moderati, i centristi, così hanno detto: vabbè, adesso voglio dire, abbiamo approvato questo patto, basta, il discorso è chiuso. Non è chiuso affatto, perché è un discorso che nel quotidiano delle persone è molto presente, no? Come un altro tema che io ripeto in questi giorni, l'inflazione. Qui in Germania i prezzi sono aumentati veramente tanto, insomma, quindi per chi non guadagna miliardi è un tema quello di cosa metti in tavola tutti i giorni e cosa metti insieme, no? Cioè, andare a fare la spesa, e i tedeschi poi sono assolutamente attentissimi ai prezzi, tradizionalmente, insomma, è un popolo frugale, un popolo risparmioso. Quindi per loro, secondo me, questo è un tema, certo. Ed è stato anche questo completamente ignorato.
Io mi fermo qua, Tonia Mastrobuoni, grazie, corrispondente per Repubblica dalla Germania. E insomma, se anche il cancelliere tedesco Scholz è intenzionato ad andare avanti come nulla fosse, almeno per ora sicuramente inizia per lui una, e per il governo tedesco, una lunga traversata del deserto, perché di fatto la maggioranza è insomma pesantemente scalfita nella sua consistenza proprio in termini elettorali, e questo avrà probabilmente, come ci ricordava poco fa anche Stefano Feltri nella prima parte di speciale, delle conseguenze anche in sede di Consiglio europeo, di leader europei. Macron e Scholz, insomma, saranno i due leader, erano i due leader che pesavano di più, saranno quelli che hanno le maggioranze più in difficoltà. Quindi oltre al Parlamento europeo e alla Commissione che si formerà, dobbiamo guardare poi anche a quella sede, la sede politica con due leader, Macron e Scholz, che sicuramente sono in grande difficoltà. 13:33, ci fermiamo, ritorniamo tra poco con altre cose.
Borse in diretta.
Le borse proseguono in calo a metà seduta all'indomani del voto europeo, che ha visto avanzare i partiti di estrema destra, anche se ha resistito la maggioranza che ha guidato l'UE negli ultimi 5 anni. Così Milano è arrivata a cedere anche un punto, come Francoforte, ma la peggiore è Parigi, giù di anche 2 punti dopo la debacle del partito del presidente Macron, che ha sciolto il Parlamento francese e ha indetto elezioni anticipate. A pagare il conto più salato sono quindi le banche francesi, con BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale in calo anche di 6 punti, cosa che zavorra gli istituti finanziari in tutta Europa, Italia compresa. Il clima di incertezza pesa sull'euro in discesa e sullo spread volato anche sopra i 140 punti, salvo poi ritracciare leggermente. Per quanto riguarda i titoli, a Milano salgono Leonardo, Era e Italgas, mentre tra le peggiori ci sono Cucinelli e Saipem. Stefania Arcudi, da Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
Effetto.
Effetto giorno, speciale elezioni.
Certo, è vero, ma spesso i sovranisti quando poi vanno al governo si rimangiano gran parte delle cose che hanno detto, ma io sono molto preoccupato. Penso che il rischio di una cessazione del sostegno, ma da parte dei paesi, non del Parlamento europeo, all'Ucraina sia molto elevata. Penso che questo è il principale rischio da scongiurare, perché se noi cediamo a Putin non ci sarà più l'Europa. Dal terzo polo in poi tutto ciò che ho fatto è cercare di avere un progetto politico. Il problema è che la Bonino non fa partiti con nessuno e Renzi li fa per poi sfasciarli. Io mi rimprovero molte cose di aver creduto che si potesse costruire il terzo polo vedendolo smontare dal giorno dopo da Matteo, ma non si può passare la vita nel rammarico.
Allora, un Carlo Calenda molto deluso, amareggiato, il suo partito Azione resta lontano, molto lontano dalla soglia del 4% al 3,3%, un pochino più vicino ci è andato Stati Uniti d'Europa di Renzi con la Bonino, 3,7, tutte e due contribuiranno in realtà a far scattare i seggi per gli altri partiti, i grandi partiti che hanno ottenuto dei buoni risultati. Fratelli d'Italia, il PD al centro, al sud, ma anche la Lega avranno seggi in più proprio in virtù di questi, diciamo, voti che vanno persi dal punto di vista, diciamo, poi della concretizzazione dei seggi, voti dei centristi. Centristi, come avete sentito nelle parole di Carlo Calenda, e tra poco magari ci arriveremo con un altro ospite, che sono, diciamo, un po' nell'occhio, nel mirino per la questione del sostegno incondizionato alla guerra, per il sostegno via armi all'Ucraina, cosa che nell'opinione pubblica sta perdendo inevitabilmente un po' di forza. Ha detto Calenda: se cediamo a Putin non ci sarà più l'Europa, e sono queste le dichiarazioni che ha fatto forti anche Macron, che però è andato incontro a una netta sconfitta. Dunque, sconfitto esce da queste elezioni elettorali, almeno in apparenza, il tema della guerra, l'asse è stato detto della guerra. Adesso però abbiamo Alessandra Schepisi, che ha seguito stamattina Forza Italia. Alessandra, ciao, buongiorno anche a te. Abbiamo sentito,
ciao, buongiorno,
un flash proprio poco fa di Tajani. Raccontaci però un pochino di più come anche in questa componente della maggioranza è stato commentato il risultato elettorale.
Sì, e naturalmente grande soddisfazione nella sede del Partito degli Azzurri per un risultato che Tajani ha definito straordinario, che ha voluto dedicare a Berlusconi. Tajani è stato accolto in conferenza stampa da un lungo applauso, c'era tutto il direttivo ad aspettarlo, ci eravamo fissati un obiettivo, ha detto Tajani, quello della doppia cifra, l'abbiamo insomma quasi raggiunto, sempre convinti che fosse alla nostra portata. E Tajani ha detto ci davano per morti dopo Berlusconi, invece siamo vivi e vegeti, anzi, come dire, rilanciamo, vogliamo per le prossime politiche allargare il nostro consenso, puntiamo al 20% nelle prossime elezioni politiche. Quindi questa è la prima tappa di un lungo percorso, di una strategia che vuole farci essere protagonisti in quello spazio politico, ha detto Tajani, che va da Meloni a Schlein. Poi ha parlato anche di un consenso che non è effimero, di un cambiamento del DNA di Forza Italia, con un coinvolgimento di tanti giovani. Il 12 poi si riunirà il partito per fare il punto sul risultato, e il 12 giugno è un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, quindi una data significativa per il partito, che appunto verrà fatto un po' il punto della situazione.
Grazie anche a te, Alessandra Schepisi. Allora, adesso saluto, se ce l'abbiamo in collegamento, il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. Buongiorno Francesco, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Eccolo qua. Allora, ho lanciato poco fa il tema ascoltando la voce di Calenda, che diceva: se cediamo a Putin non ci sarà più l'Europa, ed è la chiara posizione sostenuta in questi anni, non solo da Calenda naturalmente, ma con molta forza da Calenda. In Europa il più, diciamo, acceso sostenitore di una guerra a tutti i costi contro la Russia di Putin in difesa dell'Ucraina è stato Macron, sonoramente sconfitto. Condividi anche tu l'analisi che queste elezioni ci restituiscono una pesante sconfitta per l'asse della guerra? È un modo di vederla, non è l'unico, perché in realtà poi i popolari europei, per esempio, avanzano e sono una forza molto atlantista.
Ma io credo infatti che lo spirito del tempo sia andato verso destra, e che tangenzialmente molte delle destre che hanno vinto, ad esempio quelle di Identità e Democrazia, sono destre, diciamo, contro la guerra o comunque filorusse. Le altre destre, diciamo, ad esempio come quelle di ECR, dei conservatori riformisti europei, hanno avuto una posizione di sostegno all'Ucraina. Pensiamo alla destra polacca, che pure ha avuto un risultato attorno al 30%, pensiamo al buon risultato, all'ottimo risultato che ha avuto Giorgia Meloni, e pensiamo, come hai detto, anche alle destre centrodestra e popolare, che comunque ha sempre sostenuto, diciamo, la necessità di un aiuto militare all'Ucraina. Non penso che sia quello, diciamo, se devo leggere un motivo per spiegare quello che è successo a queste elezioni europee, il motivo.
Dacci una lettura, allora.
Io penso che Macron abbia pagato più, diciamo, un'erosione della propria popolarità all'interno del proprio paese, ad esempio, e penso che comunque questo vento di destra sia in qualche modo la rappresentazione di qualcosa che noi stiamo già vedendo da un po' di anni. Fondamentalmente è quella famosa uscita dal Covid, è quella famosa, diciamo, è questa uscita dalla crisi, o comunque questo precipitare della crisi militare in Ucraina, tra Ucraina e Russia, che in qualche modo ha impaurito le persone, ci ha fatto ripiombare in uno stato, diciamo, di ansia e di paura per il futuro, non di speranza per il futuro, che sommato alle tante crisi che ci sono state prima, pensiamo alla crisi economica del 2008, la crisi dei debiti sovrani 11-12, la crisi dei migranti del 15-16, hanno in qualche modo, diciamo, tutte concorso a soffiare verso destra, e noi abbiamo avuto comunque la manifestazione generale di questa tendenza a queste elezioni europee, ma fondamentalmente è un vento che tira in quella direzione da tanti anni. Non è da ieri che, ad esempio, la Le Pen è al 30%, non è da ieri che il blocco di destra è, diciamo, non usiamo anche l'aggettivo estrema davanti, in Italia viaggia attorno al 30-40%, con alterne fortune dei partiti che lo compongono. Non è da ieri che Vox viaggia stabilmente in doppia cifra, e così come le destre del Benelux, così come le destre dell'Est Europa. Io ho fatto un piccolo conto, penso, se non sbaglio, che l'unico paese, gli unici due paesi in cui la destra hanno raggiunto il 10%, almeno uno o due partiti di destra, o la somma dei due partiti hanno raggiunto il 10%, siano Portogallo e Finlandia, che tutto sommato anche questo ci dà delle indicazioni strane e contrastanti. Se il Portogallo, uno dice, la Russia è lontana, quindi la destra non va molto forte, ma anche ricordato che questa destra va dallo 0% fino a 5 anni fa. Al contrario, in Finlandia uno si aspetterebbe invece una destra forte, invece in realtà in Finlandia rimane una forte paura per la guerra, ma che si è, diciamo, elettoralmente espressa con un sostegno forte, ad esempio, al Partito Popolare Europeo.
Fino a quindi, qualche, diciamo, anno fa queste destre, scusa se ti interrompo, erano destre minoritarie, perché è una corsa che è cominciata dove 10, 15, forse 20 anni fa, in alcuni casi, e adesso siamo arrivati a un punto di, diciamo, di maturazione, ma diciamo che ha rispettato più o meno quelle che erano le stime, i sondaggi, ma siamo andati oltre a quelle che erano le tue aspettative, per esempio il risultato di questa destra, perché molti dicono sì, c'è stata una crescita, ma non è clamorosa, perché i gruppi parlamentari delle destre saliranno di pochi seggi. Tu che giudizio dai da questo punto di vista?
I gruppi vediamo alla fine, nel senso che ci sono numerosi partiti che sono allo stato attuale al di fuori dei gruppi di Identità e Democrazia e di ECR. Pensiamo ad esempio ai deputati, ai membri del Parlamento di Fidesz, ungheresi, che sono tra i non allineati. Pensiamo ad Alternative for Deutschland, che è stata esclusa. Pensiamo ai bulgari di Renaissance, che sono fuori. Pensiamo ai croati. Pensiamo a una serie di forze, diciamo, comunque molto importanti, a Confederazia in Polonia, 11 eurodeputati. Se le mettiamo assieme fanno 35-40 eurodeputati.
Certo, sono anche...
Sommiamo quei 35-40 ai 130 dei due gruppi, arriviamo a un blocco di estrema destra, che stia in una famiglia, che stia nell'altra, che stia fuori da entrambe, di 175-180 deputati. il Partito Popolare Europeo ne hanno 190, cioè non siamo così lontani.
E i gruppi della
quindi
destra?
Non è cresciuta la destra, è come? Diciamo che i gruppi non si sono ancora formati, vediamo quando si formano i gruppi.
Non si sono formati, sì. Sono in, sulla carta in partenza già divisi e quindi pagano probabilmente anche questa distanza, per cui insomma è tutto da vedere e da ragionare. Io mi fermo qua con Francesco Cancellato, lo ringrazio. Perché tra poco, dopo la pausa, andiamo proprio a Bruxelles con il nostro Beda Romano e vediamo un po' in termini di commenti, di reazioni e di prossime scadenze, anche proprio mentre il Parlamento europeo si sta formando adesso, cosa si prevede da lì.
Effetto giorno, speciale elezioni.
Spero che il centrodestra, per questo lavorerò, sia unito in Europa come unito in Italia, come unito nei comuni e come unito nelle regioni. Già mercoledì sarò a Bruxelles a incontrare gli alleati della Lega che quasi ovunque hanno raccolto risultati straordinari.
Direi una giornata positiva quella di oggi. Continuerò a dedicare il massimo impegno alla questione europea perché dobbiamo contare di più, dobbiamo cambiare molte cose, ma le possiamo fare soltanto dentro il Partito Popolare Europeo.
Quindi uniti in Italia ma divisi in Europa, Forza Italia e la Lega, il centrodestra in Italia e in Europa. Io saluto Beda Romano, corrispondente da Bruxelles. Ciao Beda, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, a te per chiederti commenti, reazioni, primi passi, quali saranno delle istituzioni europee, insomma, ma la cosa che mi viene da chiederti è in questo momento se, visto da Bruxelles, questa tornata elettorale è più da vedere come un scampato pericolo sovranisti, anti-europeisti, eccetera, eccetera, oppure se è anche un come gestiamo adesso un Parlamento che comunque e delle istituzioni europee hanno avuto uno scossone, pensiamo a Francia e Germania.
Sì, sono risultati contrastanti, perché da un lato la maggioranza dei partiti centristi ne esce, non dico rafforzata, ma comunque ha certamente tenuto, e quindi da questo punto di vista l'esito del voto è stato una mezza sorpresa, tenuto conto dei sondaggi della vigilia. Bene o male, popolari, socialisti e liberali hanno una maggioranza piuttosto netta, con un margine rispetto alla maggioranza richiesta di circa 40 seggi. Dall'altro, evidentemente, c'è stato lo scossone francese, più che tedesco direi, perché quello francese non solo ha mostrato che al primo posto c'è un partito come il Rassemblement National con oltre il 30% dei voti, ma il presidente Emmanuel Macron è stato costretto a sciogliere l'Assemblea Nazionale e a indire legislative. Quindi è chiaro che il Rassemblement National arriva a Strasburgo con un numero più forte, un numero più elevato di deputati, e comunque dalla sua la capacità di avere messo in crisi il sistema politico francese. Allora, per riassumere, ho la sensazione che ci sia stato uno spostamento a destra, certamente, ma c'è stato anche uno spostamento da destra a destra a destra, quindi da destra estrema verso il centro. Guardiamo ai risultati. In Italia, Fratelli d'Italia certamente ha avuto un risultato migliore della Lega. Lo stesso può dirsi in Spagna, per esempio, dove Vox ha avuto sì e no 6 seggi rispetto ai 22 del Partito Popolar. In Belgio idem, il Vlaams Belang, che è l'estrema destra, è arrivata seconda, molto lontano dal primo partito, che è il partito NVA, molto più conservatore e direi quasi popolare. Un altro esempio è l'Olanda, dove il Partito della Libertà di Geert Wilders è andato assai meno bene di quanto non fosse andato 6 mesi fa. Quindi c'è stato uno spostamento a destra, ma relativo.
Beh, da Romano, grazie, io mi devo fermare qua, ma il ragionamento era autoconclusivo e altro non possiamo fare a questo punto, diciamo, della situazione e del dato elettorale che va consolidandosi. Il commento di Beda Romano è chiaro: c'è uno spostamento a destra, ma anche uno spostamento da destra verso il centro-destra, e dava la lettura di questi quattro paesi: Italia, Spagna, Belgio e Olanda. Ma ci sarà tempo, anche tra pochissimo tra l'altro, perché subito dopo il punto delle informazioni del giornale radio veloce alle 14 riprendiamo con la diretta con Valentina Furlanetto, anche perché ci sono gli spogli delle elezioni amministrative, quindi delle comunali. Alessandro Schirano, Claudia Schiattone in redazione, oltre a tutta la redazione di Radio 24, Pietro Lacorte in regia, da Alessio Maurizio un saluto, ciao.